Capitolo 8. Ce l'avevano fatta, alla fine ce l'avevano fatta. Si trovavano in una stanza oblunga e poco illuminata. La voce del teleschermo era ridotta a un sussurro. La morbida moquette blu dava l'impressione di camminare sul velluto. O'Brien sedeva a un tavolo, sotto una lampada dal paralume verde tra pile di carte, in fondo alla stanza. Quando il domestico fece entrare Julia e Winston, non si prese nemmeno il disturbo di alzare gli occhi. A Winston il cuore batteva così forte che dubitava di riuscire a parlare. Ce l'avevano fatta. Alla fine ce l'avevano fatta. Non smetteva di ripeterselo. Era stato un azzardo venire qui ed era stata una pazzia venirci insieme. Però avevano seguito tragitti diversi e si erano incontrati soltanto alla porta di O'Brien. Ma già entrare in un posto come quello richiedeva nervi saldi. Solo in rarissime occasioni si entrava nelle case del partito interno o ci si spingeva nel quartiere in cui vivevano i suoi membri. L'atmosfera dell'enorme caseggiato, la ricchezza e la grandezza di ogni cosa, gli odori inusuali di buon cibo e buon tabacco, gli ascensori silenziosi e incredibilmente rapidi che filavano su e giù, l'andirivieni dei domestici in giacca bianca. Tutto metteva soggezione. Sebbene avesse una scusa valida per esser lì, Winston non poteva muovere un passo senza temere che una guardia in uniforme nera sbucasse all'improvviso da dietro un angolo, gli chiedesse i documenti e gli ordinasse di uscire. Il domestico di O'Brien, comunque, li aveva fatti entrare entrambi senza difficoltà. L'ometto in giacca bianca aveva i capelli scuri e una faccia triangolare, del tutto inespressiva, che poteva essere quella di un cinese. Il corridoio in cui li condusse aveva una moquette soffice, tappezzeria color crema e rivestimenti in legno bianchi. Tutto brillava di pulizia. Anche questo metteva soggezione. Winston non ricordava di aver mai visto un corridoio che non fosse divenuto lercio per lo strofinio di corpi umani. O'Brien teneva tra le dita un pezzetto di carta e aveva l'aria di volerlo studiare con molta attenzione. La grossa faccia, piegata in modo da mostrare la linea del naso, appariva terribile e intelligente. Per una ventina di secondi rimase seduto così, immobile. Poi si avvicinò al parlascrivi e nel gergo ibrido dei ministeri buttò fuori questo messaggio. Articoli 1,5,7 approvati a pieno. Stop. Suggerimento contenuto articolo 6 WW ridicolo tendente pensiero crimine. Cancellare. Stop. Deprocedere costruzionalmente anteprese più piene stime macchinari costi. Stop. Fine messaggio. Con fare sicuro si alzò dalla sedia e, calpestando la moquette senza far rumore, andò loro incontro. Le parole in nuova lingua avevano in parte dissolto il suo contegno ufficiale, ma adesso mostrava un'espressione più torva del solito, come se fosse seccato del disturbo. Lo sgomento che Winston già provava si tinse all'improvviso di puro e semplice terrore. Ora temeva seriamente di aver preso una cantonata. Che prove aveva in fondo per affermare che O'Brien fosse un cospiratore politico? Nient'altro che un lampo dello sguardo e un'unica affermazione ambigua. A parte questo, solo le sue invenzioni segrete, costruite su un sogno. Non poteva più neppure tirare fuori la scusa di essere venuto per il dizionario, perché in tal caso non si sarebbe spiegata la presenza di Julia. O'Brien, passando davanti al teleschermo, sembrò colto da un pensiero. Si fermò, si voltò di lato e premette un interruttore sulla parete. Uno schiocco secco e la voce smise. A Julia sfuggì un verso, come un gridolino di sorpresa. Winston, seppure in preda al panico, era troppo impressionato per tacere. «Lo potete spegnere?» disse. «Sì», disse O'Brien. «Possiamo spegnerlo. Abbiamo questo privilegio». Adesso era di fronte a loro. Li sovrastava entrambi con il suo fisico possente e in viso continuava ad avere un'espressione indecifrabile. Aspettava, con aria severa, che Winston parlasse. Ma di cosa? Anche in questo momento O'Brien, dopo tutto, aveva l'aria di un uomo indaffarato che si domandava, non senza fastidio, perché mai lo avessero interrotto. Nessuno parlava. Dopo lo spegnimento del teleschermo, la stanza era caduta in un silenzio di tomba. I secondi procedevano pesanti, troppo lunghi. A fatica Winston continuava a guardare O'Brien negli occhi. Poi, all'improvviso, quella faccia torva si aprì in un accenno di sorriso. Con il solito gesto, O'Brien si risistemò gli occhiali sul naso. «Lo dico io o lo dite voi?» domandò. «Lo dico io», si affrettò a rispondere Winston. «Quel coso è spento per davvero?» «Sì, è tutto spento. Siamo soli. Siamo venuti qui perché...» Si fermò, constatando per la prima volta la vaghezza delle sue ragioni. Poiché non sapeva che tipo di aiuto dovesse aspettarsi da O'Brien, non era facile dire perché fosse venuto. Riprese, certo che le sue parole sarebbero suonate deboli e presuntuose. «Noi siamo convinti che ci sia una qualche cospirazione, una qualche organizzazione segreta che operi contro il partito, e che tu ne faccia parte. Vogliamo entrarci e lavorare con te. Siamo nemici del partito. Non crediamo nei principi del Soching. Siamo pensiero criminali, siamo anche amanti. Ti dico questo perché vogliamo affidarci a te. Se vuoi che ci compromettiamo in qualche altra maniera, siamo pronti». Si fermò e si guardò alle spalle, sospettando che la porta fosse stata aperta. In effetti, il domestico dalla faccina gialla era entrato senza bussare. Winston vide che portava un vassoio con caraffa e bicchieri. «Martin è dei nostri», disse O'Brien impassibile. «Vieni, Martin, appoggia il vassoio sul tavolo rotondo. Abbiamo abbastanza sedie? Allora sediamoci e parliamo comodamente. Prenditi una sedia anche tu, Martin. La faccenda è seria. Per i prossimi 10 minuti puoi smettere di fare il domestico». L'ometto si mise a sedere, senza alcun disagio, pur conservando un'aria da servitore, l'aria del valletto che si gode un privilegio. Winston lo guardava con la coda dell'occhio. Pensò che la vita di quell'individuo era tutta una recita e che abbandonare la sua personalità fasulla anche solo per un momento doveva sembrargli pericoloso. O'Brien afferrò il collo della caraffa e riempì i bicchieri di un liquido rosso scuro. In Winston si risvegliò il pallido ricordo di qualcosa che aveva visto molto tempo prima su un muro o un tabellone. Un'enorme bottiglia fatta di luci elettriche che sembrava alzarsi e abbassarsi versando il suo contenuto in un bicchiere. Vista dall'alto, quella roba appariva quasi nera, ma nella caraffa scintillava come un rubino. Aveva un odore agrodolce. Notò che Giulia prendeva il bicchiere e annusava con sincera curiosità. «Si chiama vino», disse O'Brien, accennando un sorriso. «Di sicuro ne avrete letto nei libri. Credo proprio che ne arrivi pochino al partito esterno». Ritrovata un'espressione solenne, alzò il bicchiere. «Penso sia giusto cominciare con un brindisi. Alla nostra guida, a Emmanuel Goldstein». Winston prese il bicchiere con una certa smania. Di quella cosa chiamata vino aveva letto e sognato. Come il fermacarte di vetro o le rime mezze dimenticate del signor Charrington apparteneva ai fantasmi di un passato romantico. I bei tempi andati, come gli piaceva dire tra sé e sé. Per qualche ragione aveva sempre pensato che il vino avesse un sapore zuccheroso come la marmellata di more e un immediato effetto inebriante. Invece, appena lo buttò giù, provò una grande delusione. Dopo anni di gin, bisognava ammetterlo, riusciva a sentirne a malapena il sapore. Ripose sul tavolo il bicchiere vuoto. «Allora esiste questo Goldstein», disse. «Sì, esiste ed è vivo. Dove, non so. E la cospirazione, l'organizzazione, è vera o è semplicemente un'invenzione della polizia del pensiero?» «È vera. La fratellanza, così si chiama. Esiste e voi ne siete parte, ma non vi è dato sapere molto di più. Su questo tornerò tra un attimo». Diede un'occhiata all'orologio da polso. «Anche per i membri del partito interno è imprudente tener spento il teleschermo per più di mezz'ora. Non sareste dovuti venire qui insieme e dovrete andarvene in momenti diversi. Tu, compagna», e indicò Giulia chinando la testa, «te ne vai per prima. Abbiamo a disposizione una 20 minuti. Capirete che devo cominciare con alcune domande. In linea di massima, che cosa siete disposti a fare?» «Tutto quello che abbiamo la capacità di fare», disse Winston. O'Brien ruotò leggermente sulla sedia per poter essere di fronte a Winston. A Giulia non badava, dando per scontato che Winston parlasse anche a nome di lei. Chiuse gli occhi per un istante, poi cominciò a porre le domande a bassa voce, inespressivo, come si trattasse di ordinaria amministrazione, una sorta di questionario, di cui già conoscesse le risposte in buona parte. «Siete disposti a sacrificare la vostra vita?» «Sì». Siete disposti a uccidere? Sì. A commettere atti di sabotaggio che potrebbero causare la morte di centinaia di persone innocenti? Sì. A consegnare il vostro paese a potenze straniere? Sì. Siete disposti a ingannare, a contraffare, a ricattare, a corrompere la mente dei bambini, a distribuire sostanze stupefacenti, a incoraggiare la prostituzione, a diffondere malattie veneree, a fare qualunque cosa possa indurre demoralizzazione e togliere forza al partito? Sì. Se, per esempio, servisse ai nostri scopi gettare acido solforico in faccia a un bambino, sareste comunque disposti? Sì. Siete disposti a perdere la vostra identità e a vivere il resto della vita come camerieri o scaricatori di porto? Sì. Siete disposti a suicidarvi se e quando ve lo ordineremo? Sì. Siete disposti, tutti e due, a separarvi per non rivedermi mai più? No! Proruppe Giulia. A Winston parve di aver lasciato passare anche troppo tempo prima di rispondere. Per un momento gli sembrò perfino di non essere più in grado di parlare. La lingua si muoveva senza suono, formando le prime sillabe di una parola, poi di un'altra, di continuo. Prima di riuscire a dirla, non sapeva nemmeno di che parola si trattasse. «No», pronunciò infine. «Avete fatto bene a dirmelo», disse O'Brien. «Occorre che sappiamo tutto». Si voltò verso Giulia e aggiunse con una voce più espressiva. «Capisci che, se anche dovesse sopravvivere, potrebbe essere un'altra persona? Potremmo essere obbligati a dargli una nuova identità? La faccia, i movimenti, la forma delle mani, il colore dei capelli, anche la voce. Tutto diverso. I nostri chirurghi hanno la capacità di rendere irriconoscibili le persone. A volte è necessario. A volte amputiamo anche un arto». Winston non poté fare a meno di gettare un'occhiata obliqua alla faccia mongolica di Martin. Non si vedevano cicatrici. Giulia era diventata ancora più pallida, tutta lentiggini, ma seppe affrontare O'Brien con fierezza. Mormorò qualcosa che poteva essere un assenso. «Bene, d'accordo». Sul tavolo si trovava una scatola d'argento, piena di sigarette. Con aria distratta, O'Brien la spinse verso gli altri. Prese una sigaretta per sé, poi si alzò e cominciò a camminare avanti e indietro a passi lenti, come se così riuscisse a pensare meglio. Erano ottime sigarette, spesse e ben confezionate, stranamente morbide, lisce come seta. O'Brien controllò l'ora un'altra volta. «Martin, torna pure alla tua dispensa», disse. «Riaccenderò il teleschermo tra un quarto d'ora. Prima di andare, guarda bene in faccia questi compagni. Li rivedrai. Io probabilmente no». Proprio come era successo sulla soglia, gli occhi scuri dell'ometto li scrutarono. Nel suo atteggiamento non c'era traccia di cordialità. Stava memorizzando le fisionomie. Per loro non provava il minimo interesse, almeno in apparenza. A Winston venne da pensare che forse una faccia artificiale non sapeva mutare espressione. Senza parlare o salutare in alcun modo, Martin uscì, chiudendosi dietro la porta in silenzio. O'Brien si muoveva avanti e indietro. Una mano la teneva nella tasca della tuta nera, con l'altra reggeva la sigaretta. «Dovete capire», disse, «che combatterete nell'ombra. Sarete sempre nell'ombra. Riceverete ordini e obbedirete, senza sapere perché. Più tardi vi manderò un libro che vi illustrerà la vera natura della società in cui viviamo e la strategia che ci permetterà di distruggerla. Una volta letto il libro, sarete a pieno titolo membri della fratellanza. Ma tra i principi generali per i quali lottiamo e i compiti immediati del momento, non saprete nulla. Vi assicuro che la fratellanza esiste, ma non posso dirvi se conti 100 membri o 10 milioni. Dal canto vostro non sarete mai in grado di dire nemmeno se conti una dozzina. Avrete 3 o 4 contatti che saranno rinnovati periodicamente, via via che spariscono. Poiché questo è stato il vostro primo contatto, verrà mantenuto. Quando riceverete ordini, arriveranno da me. Se abbiamo bisogno di comunicare con voi, useremo Martin. E una volta presi, confesserete, è inevitabile. Ma avrete ben poco da confessare oltre le vostre azioni. Non riuscirete a tradire più di una manciata di individui di nessun conto. Probabilmente non tradirete neppure me. A quel punto potrei essere già morto o sarò diventato un'altra persona con una faccia diversa». Continuava a calpestare la soffice moquette, avanti e indietro. Nonostante la massiccia corporatura, si muoveva con una grazia notevole. Non la perdeva neppure quando si infilava una mano in tasca o trafficava con la sigaretta. Più che di forza fisica, dava un'impressione di sicurezza, di consapevolezza mista di ironia. Per quanto votato alla causa, non mostrava l'ottusità dei fanatici. Quando parlava di uccisioni, suicidi, malattie venere, arti amputati e facce cambiate, esibiva un che di canzonatorio. «È inevitabile», diceva implicitamente la sua voce. «Questo ci tocca fare, senza esitazione. Ma non dovremo più farlo quando la vita sarà di nuovo degna di essere vissuta». Winston ebbe uno slancio di ammirazione, quasi di venerazione per O'Brien. Per ora aveva dimenticato l'evanescente figura di Goldstein. Quando guardavi le spalle possenti e i rozzi tratti di O'Brien, non riuscivi a credere che potesse fallire. Non c'era stratagemma di cui non fosse all'altezza, né pericolo che non sapesse prevedere. Perfino Giulia sembrava colpita. Aveva lasciato spegnere la sigaretta e ascoltava con attenzione. O'Brien riprese. «Avrete sentito parlare della fratellanza. Senza dubbio ve ne siete fatti un'idea. Avrete immaginato, suppongo, tutto un mondo sommerso di cospiratori che si incontrano segretamente nei sotterranei, scarabocchiano messaggi sui muri, si riconoscono per mezzo di parole d'ordine o con gesti particolari della mano. Niente di tutto questo. I membri della fratellanza non hanno alcun modo per riconoscersi a vicenda e ognuno di loro può solo conoscere l'identità di pochi altri. Golden stesso, se cadesse nelle mani della polizia del pensiero, non sarebbe in grado di fornire un elenco completo dei membri o alcuna informazione che consentisse loro di ricavarlo. Un elenco non esiste. La fratellanza è ineliminabile perché non è un'organizzazione qualunque. La tiene unita soltanto un'idea che non si distrugge. L'idea sarà il tuo unico sostegno. Non otterrai solidarietà né incoraggiamento e una volta che ti avranno preso non riceverai alcun aiuto. Non aiutiamo mai i nostri membri, tutt'al più quando dobbiamo proprio ridurre qualcuno al silenzio riusciamo a fargli arrivare in cella una lametta. Dovrai abituarti a vivere senza risultati e senza speranza. Lavorerai per un po', sarai preso, confesserai e poi morirai. Non vedrai altri risultati. Non possiamo assolutamente pensare di ottenere alcun cambiamento visibile in questa vita. Noi siamo i morti. La nostra vera vita è nel futuro. Parteciperemo come pugni di polvere e schegge d'ossa. Ma quanto distante sia quel futuro, non è dato saperlo. Magari 1000 anni, per ora possiamo strappare terreno alla follia solo un poco alla volta. Non possiamo agire collettivamente. Possiamo comunicare il nostro sapere solo di bocca in bocca, di generazione in generazione. Per aggirare la polizia del pensiero non c'è altro modo. Si interruppe e guardò l'orologio una terza volta. «Compagna, è quasi l'ora di andare», disse a Giulia. «Aspetta, la caraffa è ancora mezza piena». Riempì i bicchieri e alzò il suo tenendolo per lo stelo. «A che cosa brindiamo adesso?» disse con la solita sfumatura ironica. «In barba alla polizia del pensiero? Alla morte del grande fratello? All'umanità? Al futuro?» «Al passato», disse Winston. «Il passato è più importante», concordò O'Brien con aria grave. Vuotarono i bicchieri e un momento dopo Giulia si alzò per uscire. O'Brien prese una scatolina in cima a una cassettiera e le diede una pastiglia piatta e bianca, invitandola a mettersela sulla lingua. Era importante, disse, non mandare odore di vino. I valletti dell'ascensore notavano tutto. Non appena la porta si richiuse, O'Brien sembrava essersi già scordato di lei. Fece altri 2 o 3 passi avanti e indietro, poi si fermò. «Bisogna sistemare alcune faccende», disse. «Suppongo che tu abbia un nascondiglio, giusto?» Winston gli disse della stanza che occupava sopra il negozio del signor Charrington. «Per ora può andare. Tra un po' ti troveremo qualcos'altro. È importante cambiare nascondiglio con una certa frequenza. Intanto ti mando il libro». Anche O'Brien, notò Winston, pronunciava le due parole come fossero in evidenza. «Il libro di Goldstein, intendo, al più presto. Potrei metterci qualche giorno a procurarmi una copia. Non ce ne sono molte in giro, come puoi immaginare. La polizia del pensiero le bracca e le distrugge quasi con la stessa velocità con cui noi le produciamo. Non importa. Il libro è indistruttibile. Se anche l'ultima copia dovesse sparire, noi sapremmo riprodurlo quasi parola per parola. Hai una cartella quando vai al lavoro?» aggiunse O'Brien. «Di regola sì», Com'è? Nera, malandata, con due cinghie. Nera, due cinghie, malandata. Bene. Un giorno, tra non molto, non ho ancora la data, uno dei messaggi che riceverai tra le carte della mattinata conterrà un errore di battitura e dovrai chiedere che te lo rimandino corretto. L'indomani andrai al lavoro senza cartella. A una certa ora, quello stesso giorno per strada, un uomo ti toccherà il braccio e dirà: «Penso che ti sia caduta la cartella». Nell'altra che ti darà troverai una copia del libro di Goldstein. Lo restituirai entro 2 settimane. Rimasero in silenzio per un momento. «Abbiamo ancora 2 minuti prima che tu debba andare», disse O'Brien. «Ci rivediamo, se ci rivediamo». Winston alzò gli occhi per guardarlo. «Là dove non esiste oscurità», disse titubante. O'Brien annuì senza mostrarsi affatto sorpreso. «Là dove non esiste oscurità», disse, come se avesse riconosciuto l'allusione. «Intanto desideri dire qualcosa prima di andare? Hai qualche messaggio, qualche domanda?» Winston rifletté. Non aveva domande da fargli. Men che meno sentiva l'impulso di pronunciare chissà che proclama altisonante. Anziché qualcosa che avesse a che fare con O'Brien o la fratellanza, gli venne in mente una sorta di fantasmagoria. La buia stanza da letto dove la madre aveva passato i suoi ultimi giorni. La camerina sopra il negozio del signor Charrington. Il fermacarte di vetro, l'incisione su acciaio con la cornice di palissandro. Si ritrovò a dire: «Ti è mai capitato di sentire una vecchia filastrocca che comincia così? Limoni e arance tante, scampana San Clemente». Ancora una volta, O'Brien annuì, con una certa compresa cortesia terminò la strofa. «Limoni e arance tante, scampana San Clemente. Mi devi un bel soldino, scampana San Martino. Mi paghi la penale, scampana il tribunale. Quando avrò un bel miliardo, scampana San Leonardo». «Conosci l'ultimo verso?» disse Winston. «Sì, conosco l'ultimo verso. Adesso però è ora che tu vada. Ma aspetta, prendi una di queste pastiglie». Winston si alzò e O'Brien gli tese la mano. Con una stretta poderosa quasi gli fracassò le dita. Sulla porta Winston si voltò, ma O'Brien non si curava già più di lui. Stava premendo l'interruttore che comandava il teleschermo. Poco oltre, Winston vedeva lo scrittoio, la lampada dal paralume verde, il parlascrivi e i cestini metallici che traboccavano di documenti. Fine dell'episodio. Nel giro di mezzo minuto, pensò, O'Brien sarebbe tornato alle sue importanti incombenze per conto del partito.